Numeri capitolo 22. Gloria a Gesù. Vogliamo leggere questo capitolo? È un capitolo abbastanza lungo, per la gioia delle sorelle che devono interpretare questo capitolo in LIS. Leggiamo tutto il capitolo. 22. Capitolo 22 dei Numeri. Avete trovato? Vogliamo alzarci in piedi e leggiamo insieme questa storia. Così è scritto nella parola del Signore. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli amorrei. E Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. Perciò Moab disse agli anziani di Madian: «Ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi». In quel tempo Balak, figlio di Sippor, era re di Moab. Egli mandò ambasciatori da Balaam, figlio di Boer, a Petor, che sta sul fiume, suo paese d'origine, per chiamarlo e dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto. Esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Vieni dunque, te ne prego, e maledicimi questo popolo, poiché è troppo potente per me. Forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo via dal paese, poiché so chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto». Gli anziani di Moab e gli anziani di Madian partirono, portando in mano la ricompensa per l'indovino. Arrivati da Balaam, gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro: «Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quello che mi dirà il Signore». E i principi di Moab stettero da Balaam. Poi si avvicinò a Balaam e gli disse: Dio si avvicinò a Balaam e gli disse: «Chi sono questi uomini che stanno da te?» Balaam rispose a Dio: «Balak, figlio di Sippor, re di Moab, mi ha mandato a dire: ecco, il popolo che è uscito dall'Egitto ricopre la faccia della terra. Ora vieni a maledirmelo, forse riuscirò così a combatterlo e potrò cacciarlo via». Dio disse a Balaam: «Tu non andrai con loro, non maledirai quel popolo, perché è benedetto». Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balak: «Andatevene al vostro paese, perché il Signore non mi ha dato il permesso di andare con voi». I principi di Moab si alzarono, tornarono da Balak e dissero: «Balaam ha rifiutato di venire con noi». Allora Balak mandò di nuovo dei principi in maggior numero e più importanti di quelli di prima. Questi arrivarono da Balaam e gli dissero: «Così dice Balak, figlio di Sippor, che nulla ti impedisca di venire da me, poiché io ti colmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai. Vieni dunque, te ne prego, e maledici questo popolo». Ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak: «Anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento ed oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore del mio Dio per fare cosa piccola o grande che sia. Non di meno, trattenetevi qui anche voi stanotte, affinché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora». Durante la notte Dio venne da Balaam e gli disse: «Se questi uomini sono venuti a chiamarti, alzati e va con loro, soltanto farai ciò che io ti dirò». Balaam quindi si alzò la mattina, sellò la sua asina e andò con i principi di Moab. Ma l'ira di Dio si accese perché egli era andato. E l'angelo del Signore si mise sulla strada per ostacolarlo. Balaam cavalcava la sua asina e aveva con sé due servi. L'asina vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la spada sguainata in mano, svoltò e prese la via dei campi. Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore, si strinse al muro e schiacciò il piede di Balaam contro il muro, e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto, dove non c'era modo di voltarsi né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si sdraiò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina che disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto perché mi percuota già per la terza volta?» Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei fatta beffe di me? Ah, se avessi una spada in mano ti ammazzerei all'istante!» L'asina disse a Balaam: «Non sono forse la tua asina che hai sempre cavalcato fino ad oggi? Sono forse solita farti così?» Ed egli rispose: «No!» Allora il Signore gli aprì gli occhi a Balaam ed egli vide l'angelo del Signore che stava sulla strada con la sua spada sguainata. Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso già tre volte la tua asina? Ecco, io sono uscito per fermarti, perché la via che percorri è contraria al mio volere». Amen. Ci fermiamo qui. Vogliamo fermarci qui perché poi continua la storia, ma la lettura è stata abbastanza esaustiva. Accomodatevi pure, fratelli. Davanti a noi c'è una storia abbastanza particolare. È la storia di questo profeta di nome Balaam, che ci parla di quelli che possono essere a volte i nostri capricci. Non so se avete mai fatto dei capricci. Io quando ero piccolo, ragazzo, non mi giudicate male, ma ero un ragazzino abbastanza capriccioso. Quando volevo una cosa, cominciavo a urlare, battevo i piedi, a volte mi buttavo pure per terra e pretendevo che quella cosa mi venisse data. E non la smettevo fino a quando non riuscivo a convincere i miei nonni a comprarmela, a darmela, a fare quello che io dicevo. Non so se voi avete fatto la stessa cosa, di solito è una caratteristica di tutti i bambini. Lo facevo solitamente con mio nonno, con mia nonna, perché erano quelli più teneri nei miei confronti, mi volevano bene e sapevo che potevo approfittare di loro e fare capricci per ricevere quello che volevo. Diversamente non potevo farlo con gli altri, per esempio con i miei genitori, perché a parte che non si potevano permettere grandi cose, ma non avrebbero mai potuto accontentare i miei capricci e i capricci di altri tre figli oltre me. Quindi era un po' più difficile. A volte facciamo queste cose, no? A volte i bambini fanno queste cose. Sono dei capricci che a volte vogliono imporre la propria volontà ai propri genitori. E molto spesso, come esseri umani, noi siamo insistenti, siamo testardi, a volte ci incaponiamo su certe questioni e pretendiamo che Dio faccia come noi vogliamo. A volte noi ci convinciamo che il nostro bene è fare o ricevere o andare in certi posti senza consultare il Signore. E ci incaponiamo così tanto che pensiamo che quella cosa è la cosa migliore che noi possiamo fare e neppure Dio si deve mettere sulla nostra strada. A volte ci permettiamo di fare i capricci con colui che è il Signore dei Signori, il nostro Dio. E se è vero che possiamo permetterci di fare i capricci con i nostri genitori, Non possiamo pensare di poter convincere con i nostri capriccetti colui che è il nostro Dio, il Signore dei Signori, perché noi sappiamo per esperienza che la volontà di Dio è una volontà buona, una volontà accettabile, scusate, è una volontà perfetta. La volontà di Dio è buona, la volontà di Dio è sempre la migliore volontà. Dio disse un giorno tramite il profeta che i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri, le sue vie sono più alte, migliori delle nostre vie. La sua volontà, in altre parole, è sempre la migliore, è meglio di quella che può essere la nostra volontà. La sua volontà egli la esprime sempre in un modo chiaro, sempre in un modo inequivocabile. La sua volontà è una volontà chiara, precisa, trasparente. Egli non dice mai una cosa, ma sottointende un'altra cosa. Egli vorrebbe realizzare una cosa, ma poi fa delle cose contorte. No, la sua volontà è lineare. Egli ha una volontà per ciascuno di noi e la sua volontà, il suo piano per noi, è ben chiaro davanti ai suoi occhi ed è chiara anche esposta nei nostri confronti. Siamo noi che dobbiamo cercare di capire, di comprendere e di allinearci alla sua perfetta volontà, senza capricci. Siamo noi che dobbiamo comprendere la sua volontà. La storia di Balaam ci insegna proprio questo, ci insegna proprio questa grande verità, che la volontà di Dio sussiste sempre. La sua volontà per Balaam era ben precisa. Dio aveva una precisa volontà per Balaam. Egli aveva detto a Balaam: no, tu non devi andare con questi uomini. Tu non potrai maledire quel popolo perché io l'ho benedetto. Perché è un popolo benedetto, non lo puoi fare. Chiaro? Preciso, inequivocabile. Non c'erano dubbi su quella che era la volontà di Dio per Balaam, tanto che Balaam per la prima volta va da questi principi che sono venuti e riferisce pari pari quella che era la volontà di Dio. L'aveva capita, l'aveva compresa. Balaam aveva capito cosa voleva Dio, aveva un'idea ben chiara di quella che era la volontà di Dio per lui e gli dice: no, io non posso venire, ma ti abbiamo portato dei regali. E notate la fermezza di Balaam in questa occasione. Egli dice: ma lui mi potrebbe dare tutto l'oro e l'argento del suo palazzo e io non potrei fare altrimenti, perché Dio è stato preciso. Quando Dio parla, egli è chiaro, è preciso. Non c'è possibilità di sbagliare a capire. Quando Dio ci fa capire e ci rivela la sua volontà, egli lo fa in un modo così chiaro che nessuno potrà mai dire: io non avevo capito, io non l'avevo compreso, io non sapevo bene quello che Dio voleva. Non è possibile, perché Dio è chiaro nella sua volontà. Egli ha espresso in modo chiaro la sua volontà nella sua parola. La Bibbia è la parola di Dio, è la volontà di Dio per l'uomo e Dio ha espresso chiaramente nella sua parola quella che è la sua volontà per noi. E noi non possiamo dire che non comprendiamo la volontà di Dio. Non possiamo dire che non riusciamo a capire la volontà di Dio. Ci sono alcuni che lo fanno, vero? Molto spesso quando ci troviamo a parlare di Gesù, della Bibbia, con qualche persona che non ha mai letto la Bibbia, non ha mai letto la Scrittura, ci risponde solitamente: ma io non leggo la Bibbia perché è difficile da capire. E la Bibbia è difficile da comprendere. E la Bibbia è un mattone, non è facile realizzare il contenuto, bisogna fare degli studi teologici, bisogna studiare tanto per poter capire la Bibbia. Quindi la Bibbia è un libro per alcuni soltanto, non è un libro che io possa capire. E la prima obiezione che io faccio è questa: ma se non la leggi, come fai a dire che non la capisci? Prima devi leggerla. E poi puoi dare un parere, perché se tu vuoi capire la volontà di Dio, se tu la vuoi comprendere, egli rivelerà al tuo cuore e alla tua mente tutta quanta la sua volontà. Quindi devi leggere la Bibbia, e la devi leggere col desiderio di capire, di ricevere. Noi notiamo che qui Balaam dice a questi uomini che sono venuti: aspettate, state con me, questa notte dormite a casa mia, io andrò a consultare il Signore e vedremo cosa Dio mi vuole dire. È in attesa. È bello questo rapporto del profeta con Dio, no? Il profeta che vuole capire, che vuole comprendere la volontà di Dio, che vuole fare quello che Dio dice e aspetta. Aspetta pazientemente, aspetta con desiderio che Dio venga e gli dica cosa deve fare. E questo è il sentimento di chi si accosta alla Bibbia. Quando noi leggiamo la Bibbia, quando noi leggiamo la parola del Signore, dobbiamo aspettarci di ricevere da Dio, dallo Spirito Santo, una rivelazione e comprendere quello che Dio ci vuole dire. E se noi abbiamo questo desiderio, Dio si avvicinò al profeta Balaam e gli disse qual era la sua volontà. Dio si rivela sempre, Dio fa conoscere la sua volontà sempre a coloro che desiderano conoscere. Ed egli parla chiaramente. Gesù un giorno esultò nel suo spirito e disse: Padre, io ti ringrazio che tu hai nascoste queste cose ai saggi e agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Chi si accosta a Dio deve essere come un piccolo fanciullo, disposto a credere ed accettare la volontà di Dio. Altrimenti diventerà sicuramente nubbiosa questa volontà. Ma la volontà di Dio è buona, è accettevole, è perfetta, ma spesso non è comprensibile. Ci sono delle cose che a volte, pur essendo state rivelate, a volte ci sono delle cose che noi non riusciamo a capire perfettamente. Ci sono dei versi a volte nella Scrittura che ci parlano, però sentiamo che il Signore vuole dirci qualcosa, ma non riusciamo a comprendere. Qual è l'atteggiamento nei confronti di quelle parti della Scrittura, di quei versi che noi non riusciamo a comprendere? L'Apostolo Pietro dice che nello scrivere Paolo ha scritto delle cose che sono difficili a comprendersi, ma se noi aspettiamo, se noi pazientemente attendiamo, Dio ci rivelerà anche quelle cose. Se noi perseveriamo nell'ubbidienza a Dio e nel ricercare la volontà di Dio, egli prima o poi ci farà capire anche quelle cose difficili da capirsi. Dobbiamo crescere, maturare nelle vie del Signore fino ad arrivare alla piena conoscenza della volontà del Signore, dice l'Apostolo Paolo. Ma anche se non comprendiamo, noi siamo chiamati comunque ad ubbidire. Vi ricordate la storia di Pietro sulla barca? Mentre pescava, aveva pescato tutta la notte e non aveva trovato pesce in quel lago. Quella notte i pesci si erano nascosti, non si erano fatti trovare da Pietro. Tutta la notte aveva girato il largo e il lungo di questo lago e non aveva preso nulla. Ed era sconfortato, dice: ma come mai?
Non mi era mai capitata una cosa del genere, sono spariti tutti i pesci. A un certo punto arriva Gesù e gli dice: getta le tue reti sul lato destro della barca e ne prenderai tanti. Pietro: Signore, tutta la notte abbiamo pescato, ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Mo tu vieni e mi dici: getta le reti sulla destra e prenderai del pesce. È una cosa insolita, è una cosa non comprensibile. Perché mi dici questo? È assurdo. Però, questo è il segreto, no? Della fede. Questa è l'audacia della fede, questa è ciò che la fede ci fa realizzare, un'ubbidienza totale alla parola di Dio. Signore, non capisco, però alla tua parola io ubbidirò lo stesso e farò così. Gettò le reti sul lato destro della barca, così come Gesù aveva detto, e pescarono una quantità di pesci che quasi la barca affondava, leggiamo. È strano, no? Ma è la parola di Dio. Quando Dio dice una cosa, anche se per noi può sembrare qualcosa di assurdo, qualcosa di incomprensibile, di non logico, ma l'ha detta il Signore nella sua parola. Fratelli, se noi crediamo, noi vedremo la gloria di Dio, noi vedremo realizzarsi le promesse di Dio nella nostra vita, noi verremo benedetti dal Signore. Perché la volontà di Dio si adempie sempre. Il problema è quando noi non vogliamo. Il problema si presenta quando noi vogliamo fare la nostra volontà, ma non vogliamo, pur sapendo qual è la volontà di Dio, non fare quello che Dio dice. Quando a noi non ci interessa tanto, non dico del tutto, ma non ci interessa tanto quella che è la volontà di Dio, perché pensiamo che la nostra volontà sia migliore, che quello che noi desideriamo lo dobbiamo avere per forza, allora lì la volontà di Dio ci sembra un po' dubbiosa, nuvolosa, un po' così incerta, come successe a Balaam la seconda volta. Una seconda volta vennero i principi in maggior numero con una proposta migliore: guarda, il nostro re ti darà tutto quello che gli chiederai, ti farà un onore, ti darà tutto quello che tu desidererai, tutto quello che gli chiederai lui è disposto a dartelo, quindi vieni con noi e maledici questo popolo. E la proposta era un po' più allettante. E lì il cuore di Balaam cominciò un po' a dubitare. Egli disse: no, non posso venire, Dio è stato chiaro, Dio è stato preciso. Però non di meno, abbiamo letto in questo passo, non di meno, aspettate ancora una notte, vediamo meglio cosa il Signore mi dice, vediamo se il Signore ha cambiato idea, vediamo se il Signore questa volta mi accontenta e mi lascia venire. Notate, questo pensiero estraneo. Dio era stato chiaro, non c'era dubbio, e lui era convinto che il Signore aveva detto così, non aveva dubitato in un primo momento, ma il desiderio di ricevere quel dono, il desiderio di avere qualcosa di più, lo porta a temporeggiare. Dice: un attimo, non ve ne andate subito, questa volta vediamo un po'. E il Signore viene e gli dice: chi sono? Ah, sono quelli di prima. Che vuoi fare? Vuoi andare? Va bene, vai. Vai. Vai con loro. Ah, che bello, il Signore ha cambiato idea. Il Signore mi ha detto che posso venire. Andiamo, selliamo l'asina e comincia ad andare con loro. Comincia a camminare con loro. Se ne va tranquillamente perché Dio ha risposto a quello che era il desiderio del suo cuore, pur sapendo che quello che Dio aveva detto in precedenza era inequivocabile e non poteva essere trasgredito. Questa volta invece è contento perché Dio ha risposto al suo capriccio.
quanto è pericoloso per noi ignorare quelli che sono i comandamenti di Dio, quanto è pericoloso per noi fraintendere volutamente quelle che sono le parole di Dio. Ci sono alcuni uomini che torcono le scritture, dice la parola di Dio, a loro piacimento, ed è pericoloso fraintendere o voler fraintendere la volontà di Dio. Chiudere il cuore a quella che è la volontà di Dio per mettere in atto i nostri piani. O la volontà di Dio diventa incerta quando il nostro cuore è distratto improvvisamente da altre cose della vita quotidiana, quando siamo pronti a scendere a compromessi con le cose della vita materiale, quando il guadagno, gli onori della vita diventano più importanti della volontà di Dio stessa. La verità non può essere rivelata ad un cuore distratto dalle cose della vita. La verità di Dio viene rivelata soltanto a un cuore che è consacrato, che è arreso completamente a Dio e a Dio soltanto. Quando noi ci lasciamo attrarre dalle cose della vita materiale e le desideriamo con tutto il cuore, noi perdiamo di vista le cose spirituali. E invece di fare la volontà di Dio, facciamo la volontà dell'uomo. Quante volte, per esempio, sappiamo perfettamente che abbandonare la comune adunanza non è permesso da Dio. Dio non vuole che noi ci assentiamo quando i fratelli e le sorelle sono radunati insieme. Ma quante volte noi pensiamo che Dio è pronto a venirci incontro e a scusarci se noi, invece di venire in chiesa, preferiamo stare davanti alla televisione, preferiamo stare di fronte al computer, andare alla partita di pallone, andare a fare una gita al mare, andare in montagna a prendere l'aria fresca. Sappiamo che Dio vuole e desidera che noi non abbandoniamo la comune adunanza, ma a volte ci convinciamo che Dio approva anche il nostro andare lontano dalla casa del Signore. È un esempio. Ma quante volte noi sappiamo che non dobbiamo frequentare certi amici, non dobbiamo frequentare certe compagnie, mi rivolgo in modo particolare ai ragazzi che sono in fondo. Quante volte sappiamo che non dobbiamo guardare certi filmati, certi film, certe cose su internet. Eppure ci convinciamo che Dio alla fine ci approva, che alla fine Dio ci permette di fare questo perché tutto sommato è quello che a noi dà piacere, che a noi dà soddisfazione, che a noi ci attrae di più. Solo perché noi lo desideriamo più di ogni altra cosa, ci convinciamo che è secondo la volontà di Dio, perché Dio soddisfa sempre i nostri desideri. Ma non è così. Non è così. La volontà di Dio a volte è diversa. È completamente opposta da quelli che sono i desideri del nostro cuore. E allora noi dobbiamo stare attenti che il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e ci può portare a convincerci che Dio approva quello che stiamo facendo. Balaam se ne va tutto contento con la sua asina, convinto che Dio lo avesse approvato. Ma non è così. Un angelo di Dio si presentò sulla sua strada con una spada fiammeggiante in mano per impedire a Balaam di andare lì dove Dio aveva chiaramente detto di non andare. A volte le nostre convinzioni, i nostri sentimenti ci mettono in disaccordo con quella che è la perfetta volontà di Dio.
ci mettono in disaccordo con quella che è la volontà di Dio espressa, e allora dobbiamo stare attenti. Questa disubbidienza del cuore, questa a volte titubanza, semplice titubanza di fare come Dio ha stabilito, ci può mettere su una cattiva strada, ci può portare lontano dalla volontà di Dio. Ma Dio ha detto di andare. Sì, ma non era la sua volontà, era la volontà di Balaam. Dio lo lascia andare perché Balaam deve imparare qualcosa. E non voglio portarvi per le lunghe, fratelli, voglio semplicemente farvi considerare quanto è pericoloso a volte seguire i propri desideri, i propri pensieri, fare la propria volontà. Il risultato di questa ribellione di Balaam è chiaro, è semplice. Balaam diventa cieco. Balaam diventa cieco, non vede più. Il fatto che lui sta seguendo il desiderio del suo cuore, andare lì, maledire il popolo, guadagnarsi un bel po' di soldi, un bel po' di argento e oro, guadagnarsi la giornata velocemente, arricchirsi, soddisfare i suoi desideri e tornare a casa. Era questo il suo desiderio. E diventa cieco. Notate, non riesce a vedere ciò che un asino vede chiaramente. Un asino vede l'angelo di Dio sulla strada per ben tre volte e Balaam non lo vede proprio. Non vede nulla. È accecato dall'avarizia, è accecato dagli onori che gli altri potevano rendergli, che questo Balak gli poteva rendere. Era accecato dal volere e desiderare quelle cose e non vedeva che Dio lo voleva fermare per ben tre volte. A volte ci sono degli asini che ci vedono e noi non vediamo. E a volte ce la prendiamo proprio con questi asini. I nostri genitori sono asini, non vedono niente, non capiscono niente. Io so cosa devo fare, gli altri non vedono nulla. Il pastore, quello è un bigotto, quello è all'antica, quello pensa solo a Dio, non vede niente. E ce la prendiamo con loro, a volte anche bastonate, non con i bastoni, ma con le parole. Quante bastonate a volte diamo? Con i nostri amici, i fratelli, che ci dicono, fratello, stai attento, cosa stai facendo? Torna indietro. E noi, no, Dio mi ha detto di andare, è la volontà di Dio, io devo fare così. E vanno dritti, no? Ciechi. Ma stai attento, e le bastonate, ma tu non sei consacrato, tu non hai lo Spirito Santo, e a me il Signore mi ha parlato, a te non ti parla, e tu vivi in una chiesa morta, il pastore è morto, tutti morti, non vedono nulla loro. Noi vediamo bene, vero? Invece è tutto il contrario. È tutto il contrario, la nostra convinzione è tale da renderci ciechi e di prendercela con gli altri e non vedere neanche le volte che il Signore ci dice fermati, non andare oltre, non andare avanti, torna indietro, considera cosa stai facendo. E invece no. Fratelli, stiamo attenti, è pericoloso convincersi, autoconvincersi che i nostri pensieri, i nostri desideri sono migliori di quelli del Signore. In questo stato di cecità spirituale, egli agisce come un treno, nervosamente picchia la sua asina, nervosamente dà bastonate a destra e a sinistra, addirittura dice: se avessi una spada ti ammazzerei qui al momento. No, ma, notate quanto è nervoso. Ma come? Quando noi siamo al centro della volontà di Dio, egli mette pace nel nostro cuore. Egli mette tranquillità nel nostro cuore. Avete visto nella prima occasione, quando lui va da... Mi dispiace, il Signore non me lo permette di venire con voi. Potete tornarmene a casa tranquillamente.
tranquilli, sereni. Anche Balaam è tranquillo e sereno. Invece, quando sa che non è proprio così la volontà del Signore, diventa nervoso e le cose non vanno come devono andare. E quest'asina non mi porta dritto, mi fa girare a destra e a sinistra, deve andare dritto, io voglio andare e voglio ricevere il mio desiderio, deve realizzarsi a tutti i costi. Diventiamo nervosi, agitati, cattivi. Balaam diventa cattivo con la sua asina. E a volte ci fanno fare anche cose sciocche. A me la cosa che mi meraviglia in questa storia è che Balaam parla con un'asina e non si meraviglia di questo. L'asina gli parla, gli risponde, lui tranquillo, non si rende conto. Sembra quasi un cartone animato, sembra quasi, come dire, una favola. Non si accorge che sta parlando con un'asina. È una cosa sconvolgente, vero? E a volte è così, fratelli, quando noi siamo incaponiti, quando noi siamo sicuri che quello che desideriamo è il meglio per noi e trascuriamo la volontà del Signore, facciamo anche le cose più sciocche, più banali. Ci aiuti il Signore ad essere saggi, a mettere sempre la volontà di Dio al primo posto. È pericoloso andare contro la volontà del Signore perché... se noi insistiamo nella nostra ribellione, davanti a noi c'è un angelo con la spada sguainata e ci porterà nello strettoio. La prima volta Balaam fu salvato dalla sua asina, la seconda volta evitò l'angelo grazie alla sua asina, e grazie a Dio per i genitori, grazie a Dio per i pastori, amen, no? Meno male, per i genitori, per i pastori, grazie a Dio per i pastori, per i monitori della scuola domenicale, per i fratelli anziani, per i fratelli saggi, che a volte ci sono vicini e a volte si prendono anche delle bastonate, ma ci amano, ci vogliono bene, ci vogliono evitare il peggio, ci vogliono evitare l'inferno, ci vogliono evitare il castigo delle nostre cattive scelte, le conseguenze cattive delle nostre scelte, per meglio dire. Grazie a Dio per questi. Però se noi non ci fermiamo e non torniamo indietro, prima o poi andremo incontro a quella spada che è sguainata e che colpirà tutti coloro che saranno disubbidienti al Signore. E allora la storia di Balaam ci viene questa mattina a darci un consiglio. Quando Dio parla, è buono ascoltare, capire e mettere sempre in atto con fedeltà, senza dare spazio a sentimenti, desideri umani nella nostra vita. Perché se noi facciamo la volontà di Dio, noi saremo benedetti. Se ci metteremo contro Dio, non potremo reggere. Vogliamo alzarci in piedi?